Astronauticast. E ben ritrovati amici all'ascolto, in differita anche questa sera, senza una vera e propria diretta come il nostro amico Michael Sacchi ci aveva abituati. Ho il piacere di riaccogliervi sulle frequenze spaziali del primo, unico e miglior podcast di astronautica in Italia. Bella forza, direte voi. È invece proprio così, perché pare che la nostra fama, la nostra bravura, la nostra capacità di chiacchierare abbia superato i confini nazionali e sia arrivata fino in terra di Germania, ma tra poco ne parleremo solo ed esclusivamente dopo aver dato il benvenuto e aver salutato i nostri anchormans. Partiamo questa volta in ordine di distanza, l'avevo già fatto l'altra volta forse, comunque dalla Germania, da Monaco o da Oberpfaffenhofen, il nostro Michael Sacchi.
Sono a Monaco, per qualche chilometro sono ancora, anzi forse qualche centinaio di metri sono ancora nei confini di Monaco. Ciao a tutti.
Poi vediamo, in ordine di distanza dovrebbe esserci il nostro Luigi Morielli.
Buonasera a tutti da Carmagnola, Ovest Ticino, come diceva sempre il buon Michael.
E questa sera mi ero fatto il proposito di non dimenticarmi di citare il tuo magnifico lavoro di blogger con astrogation.blogspot.com. Andiamo poi a Modena dal nostro Riccardo Rossi.
Ciao a tutti da Modena, un saluto a chi ci ascolta in rigorosa differita.
Perfetto, e anche per quanto riguarda Riccardo, ricordo il suo account Twitter Space Humor, con il quale potete tenervi aggiornati su tutte quante le cavolate spaziali che gli passano per la testa, assolutamente da sottoscrivere per strapparvi un sorriso spesso e volentieri. E infine, dulcis in fundo, dovremmo avere dagli studi cloud di Milano il nostro Paolo Amoroso.
Dalla componente milanese degli studi cloud vi saluta anche Paolo Amoroso.
E questa sera, ragazzi, veramente siete tutti in una perfetta forma d'onda. Speriamo che non ci siano scherzi della corrente, della connessione, di tutto quello che può andare storto, perché davvero fino adesso la qualità dell'audio mi pare molto buona, cosa buona e giusta, viste le mie poche capacità. E devo dire anche che questa sera si è unito a noi in modalità zombie, cioè in solo ascolto, il nostro Filippo Magni. Però lui ha detto che non vuole essere citato e noi naturalmente metteremo un beep sopra il nome.
Sì, e neanche gli faremo sviolinate come l'altra volta in cui lo ricopriamo.
Esatto, non diremo che è uno dei migliori elementi di forum astronautico, sia come co-admin sia come articolista.
Diremo solo che è un elemento.
Beh, visto quanti siamo, non posso dire il quinto elemento, però insomma, visto che siamo in sei, il sesto elemento. Va bene.
Ma mi sembra un po' più bella quella del quinto elemento.
Ma de gustibus, ragazzi. Insomma.
Chi, il
quinto elemento distribuito?
L'ILU non era male.
Siamo veramente dei nerd. Andatevi a vedere il film, tra l'altro, il quinto elemento è veramente bello. Ok, torniamo subito a bomba. Avevo accennato in apertura che le nostre virtù sono state notate oltre Alpe, perché notizia dell'altro ieri che Astronauticast ha vinto per la categoria No Profit lo European Podcast Award edizione 2011. Quindi sono passati quasi 5 mesi dal momento in cui si sono chiusi i voti. Io avevo presentato la nostra candidatura quasi per scherzo, ma con un buon numero di voti, devo dire, siamo stati selezionati come vincitori. E vorrei approfittare dell'occasione per ringraziare tutti gli amici, tutti i 105-106 amici che hanno voluto regalarci la loro preferenza. Siamo sinceramente contenti, commossi e speriamo a questo punto di poter partecipare anche l'anno prossimo e di ottenere la vostra approvazione, di avere una posizione onorevole. Ragazzi,
stavo
voi cosa ne dite?
Come funziona allora? C'è una giuria popolare, che quindi voti tramite internet, e poi c'è anche una giuria di speaker italiani o comunque per ogni nazione. E a quanto pare noi non eravamo i primi come voti dal pubblico, proprio perché forse il nostro pubblico è essendo un argomento un po' di nicchia, era ridotto rispetto a quello di altri podcast italiani, però a quanto pare è stata la giuria allora che si è tirato verso l'alto. Wow, ma allora questa cosa sta quasi diventando seria.
Sì, so che ci sono stati anche dei fischi da parte del pubblico durante, no? Diciamo, come si dice, il fit dato al voto della giuria di qualità, però insomma le regole sono quelle.
Vorrei ricordare come chiarisce appunto il sito del premio, che vengono premiati podcast europei che si sanno distinguere per i loro contenuti significativi e originali e per la loro popolarità. Quindi questi sono i criteri di scelta.
Sì, io avevo chiesto che mi allestissero un palco con una vecchia scrivania perché avevo un sermone da recitare, però forse hanno visto la TV italiana di recente e la mia richiesta è stata cortesemente declinata, quindi niente predica dalla terra di Germania, niente da fare. Comunque, siamo in attesa dell'invio del piccolo premio che ci è stato promesso e magari manderò una foto, la metteremo sul blog perché è solo grazie all'appoggio dei nostri ascoltatori che abbiamo potuto raggiungere questo risultato, quindi ancora mille grazie e speriamo sempre di essere all'altezza delle vostre aspettative e di portarvi sempre le migliori notizie. E nulla, devo lasciare la parola a me stesso, visto che sulla news docket vedo che dobbiamo dare il consueto aggiornamento per quanto riguarda Astronauticon 6. Lo scorso venerdì si è svolta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, che è stata accolta di buon grado dai media locali. Ricordo che si tiene a Lecco, quindi ovviamente non abbiamo avuto copertura di media nazionali. Però l'inizio è confortante, poi in questi ultimi giorni si stanno sistemando gli ultimi tasselli burocratici e amministrativi. Presto saremo pronti anche con le raccomandazioni degli alberghi, anche se probabilmente, anzi senza probabilmente, saranno gli stessi dello scorso anno, ma quello che stiamo cercando di fare è di ottenere una convenzione per chi si dichiarerà partecipante ad Astronauticon per strappare un prezzo migliore, un prezzo più basso per seguire le nostre iniziative. Ho sentito un blip, vi sto controllando, siete ancora tutti presenti, vero?
Sì,
È
stavo giù.
Exelion che si è inserito in modalità fantasma perché sennò poi Filippo si sentiva solo.
Ah, ok, perfetto, perfetto. Beh, benvenuto anche a Exelion, allora. Stasera un po' di partecipanti si stanno infilando nell'hangout con il quale coordiniamo la nostra differita, la nostra registrazione. Nulla, non c'è molto altro da aggiungere se non che di tenere d'occhio le pagine di astronauticon.it, il blog della nostra manifestazione, sul quale tempestivamente pubblicheremo tutte le novità. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Comunque, ricordo che il primissimo evento per chi di voi ha voglia di fare un giro dalle parti di Lecco o di Mandello dell'Ario, magari tra i nostri ascoltatori c'è qualche guzzista che vuole prendere l'occasione per farsi un giro anche negli stabilimenti della famosa marca di motociclette. Ecco, la serata di apertura sarà un bellissimo concerto di musiche tratte dai film di fantascienza al Cineteatro Comunale. Davanti, proprio di fronte al municipio di Mandello dell'Ario, alle ore 20:30, l'ingresso è gratuito il 3 aprile, 3 aprile 2012. Vi aspettiamo, sarà veramente uno spettacolo favoloso. E a questo punto, chiusa questa parte istituzionale, come sempre, tradizione, non ci resta che ascoltare il recap preparato da Ricky Unreal. Avrei dovuto averlo io, ma perché non c'ho mai il file di recap?
Perché è sempre linkato la prima, adesso non è più la prima, te l'ho spostata sotto, dove c'è scritto
Tanto
saluti
vedete i
Riccardo
vantaggi
Erika.
della differita? Qui nessuno si accorgerà della gaffe e Riccardo farà un figurone della Madonna.
Ma più che altro tu non farai una figura di merda.
Vabbè, questa è una inferenza logica che è altrettanto legittima, insomma. Ma tu con quella bella aureola lì non puoi.
Sarebbe da lasciare comunque.
Eh no, che poi scusa, facciamo anche il. Abbiamo l'European Podcast Award. Cioè,
Che
no.
si
Award.
rivoltano. Astronauticast. Ben ritrovati amici ascoltatori di Astronauticast, per chi ci ascolta in differita e per chi ci ascolta in differita, perché questa sera che sono stato ripromosso alla poltrona di regista ho deciso per la famosa regola del KISS di non registrare la diretta. Sabato 21 aprile alle ore 10 avremo l'apertura ufficiale della manifestazione con la presenza della stampa, del sindaco e ovviamente di Doug Willock. E subito così, tanto per dare il tono alla manifestazione, abbiamo messo l'intervento di Marco Bruno con l'applicazione dei ricevitori SDR al radioascolto spaziale. Quindi un po' tecnica forse, ma trovo assolutamente bellissimo iniziare con uno speak così di grande peso, di grande qualità. In contemporanea con queste presentazioni, le famiglie e insomma i visitatori del planetario che vorranno farlo potranno incontrare Doug Willock in una stanza separata del planetario, che sarà a disposizione sia per scattare qualche fotografia o fare qualche autografo, ma anche per raccontare le sue peripezie a bordo della stazione spaziale. Questo può essere d'aiuto a chi non potrà venire il sabato sera in teatro, e speriamo insomma di ripetere il successo straordinario che abbiamo avuto con Mike Fink.
Si sono ritrovati eccezionalmente per l'ultima volta il 9 marzo del 2012, entrambi parcheggiati all'aperto, due degli shuttle della flotta della NASA, il Discovery e l'Atlantis.
L'X-37B, dopo aver fatto una prima missione che è durata 227 giorni, è stato rilanciato un secondo esemplare il 5 marzo del 2011, doveva stare 270 giorni in orbita, ma evidentemente si è trovato così bene in orbita che ha deciso di lasciarlo lì.
Parliamo appunto di, come ha anticipato Marco, della probabile acquisizione della rampa 39A da parte di SpaceX. Abbiamo già visto in molte occasioni, in più occasioni, che la NASA sta cercando in tutti i modi di convertire, riutilizzare tutto l'hardware che c'è al Kennedy Space Center e che per un po' di tempo non sarà utilizzato, proprio perché è un veicolo pronto NASA per andare nello spazio, non c'è ancora, cioè c'è Orion, però lo stanno ancora sviluppando.
E oggi torniamo a parlare di quello che indossano gli astronauti, in particolare dei due tipi principali di tuta protettiva. Il primo tipo è la tuta pressurizzata che indossano al momento del lancio. L'altro tipo di tuta protettiva che utilizzano gli astronauti è quella per le cosiddette passeggiate spaziali o attività extraveicolari.
Per questo episodio di Io Robot voglio parlarvi della preparazione all'arrivo del prossimo rover di NASA su Marte, il rover Curiosity, e la preparazione coinvolge ben due sonde che sono in orbita intorno al pianeta rosso. Infatti, per seguire le fasi di avvicinamento e di atterraggio sulla superficie marziana di Curiosity, saranno Mars Reconnaissance Orbiter e Odyssey a spostare la loro posizione orbitale per meglio seguire e fare da relay agli strumenti, alle radio di bordo del rover, e che consentiranno un collegamento diretta verso la Terra su ben tre canali.
Sì, apriamo la rubrica dei link della settimana con una straordinaria applicazione per smartphone resa gratuitamente disponibile dalla NASA, si chiama ISS Live, che consente di visualizzare in tempo reale la buona parte della telemetria, almeno la parte più interessante, che ricevono i controllori di volo della Stazione Spaziale Internazionale.
E una cosa che si riesce a sentire ad esempio in questo video è che c'è il momento in cui lo shuttle diventa supersonico, si forma la classica condensa a forma di calotta, si sente addirittura lo stridere delle gocce d'acqua sul metallo dello shuttle, ed è una cosa
la parte migliore del video. Ma è un link di cui abbiamo sicuramente parlato, perché ho il ricordo di averne discusso con voi. Si tratta del blog di Donald Pettit, che è attualmente sulla stazione spaziale. Lo segnalo, anche se magari l'abbiamo già letto, lo risegnalo perché vale la pena leggerlo mentre viene scritto in tempo reale dall'orbita, perché è il modo più naturale in cui legge. Si chiama Lettere alla Terra, Letters to Earth.
e anzi i nostri produttori esecutivi possono tranquillamente lamentarsi di ciò che vogliono, visto che da buoni produttori esecutivi contano, certo contando in proporzione rispetto alle quote che ognuno di noi dà, insomma la voce è tanto più flebile quanto più basse sono le donazioni, quindi un altro plus di effettuare delle buone donazioni per Astronauticast è di poter dire la propria con un volume che sia, che superi il, diciamo così, il gate, no? La tensione minima di ingresso.
E in effetti è proprio quello che è successo. E in effetti è proprio quello che è successo.
Eccoci qua, riemergiamo dal recap che io ho lanciato senza indugio e senza errore questa volta, e per immergerci nella news docket, e vedo che il primo pronto con forse la notizia di più grande attualità è il nostro Luigi, che ci parla del prossimissimo lancio di ATV3.
Eh sì, siamo proprio a poche ore dall'allumage Vulcain, il lancio dell'Ariane 5 che porterà ATV3 in orbita fino sulla stazione spaziale. E, il lancio avverrà alle 4.34 di questa notte, GMT, cioè vuol dire le 5.34 italiane. Dopo che è stato lanciato, la TV arriverà in orbita e impiegherà 5 giorni a raggiungere la stazione spaziale. Il veicolo pesa qualcosa come 19 tonnellate e 700, ha a bordo una quantità ingente di materiale, fra cui gli ultimi 600 kg erano stati aggiunti all'ultimo momento, diciamo così, perché sono la parte deteriorabile del carico. La maggior parte del carico era stata già inserita all'interno della capsula a dicembre, mentre le cose che sono più, diciamo appunto, deperibili sono state inserite all'ultimo momento. Il lancio doveva avvenire il 9 di marzo, in realtà c'è stato un ritardo fino al 23 a causa di una o due cinghie che bloccavano il carico all'interno della capsula stessa, pare che non fossero strette a sufficienza. Allora, per evitare che eventualmente durante il volo potesse sganciarsi qualcosa all'interno, potesse sbilanciarsi il carico avendo degli effetti non previsti, è stato preferito interrompere la procedura di lancio, riaprire il fairing, entrare con un tecnico all'interno della capsula vera e propria e andare a correggere questo problema, quindi tirare le cinghie e controllare che fosse tutto il carico fosse ben assicurato. È stato un lavoro apparentemente semplice, però di fatto sono voluti 15 giorni di ritardo due settimane di ritardo che ha accusato questo lancio. Si tratta del primo lancio Ariane di quest'anno ed è il 205esimo, mi sembra. Adesso, avevo letto il lancio numero 205, mi pare, per il vettore Ariane di Ariane Space, quindi dell'ESA. Rimarrà in orbita per, mi pare, 6 mesi, no, forse meno. L'ho letto perché purtroppo non c'è una notizia unica, quindi sto saltellando da una cosa all'altra. Comunque dovrebbe rimanere i 6 mesi soliti della TV. E ovviamente trasporta, oltre a acqua, cibo, vestiti, esperimenti, e trasporta anche propellente per la stazione, e il suo propellente verrà anche utilizzato per rialzare la quota della stazione spaziale stessa. Una cosa non da poco è che il nome assegnato a questo ATV è Edoardo Amaldi, che è un importante personaggio italiano dell'aerospazio italiano. E questo è quanto. Di fatto siamo a poche ore, i preparativi per il lancio stanno proseguendo bene, attualmente siamo al contro la rovescia, è in corso. E l'inizio del caricamento dei propellenti criogenici avverrà alle 23:30, cioè fra un'ora e qualcosa, ovviamente mentre stiamo registrando, e quindi tutto confermato. Di fatto speriamo che il volo vada a buon fine e che arrivi questo carico, questo X-Wing Fighter raggiunga la ISS.
Sì, sì, infatti
i nerd l'avranno colto al volo.
Infatti basta scartabellare un pochino su Google per trovare alcune delle foto dei lanci precedenti, quando gli astronauti fotografano una TV in avvicinamento alla stazione spaziale da una certa distanza e con l'angolazione giusta, l'aspetto è proprio quello di un X-Wing pronto ad attaccare, per cui assolutamente una cosa da nerd, ma sappiamo che buona parte dei nostri ascoltatori è assolutamente un nerd. Solo per aggiungere una cosa, Luigi, perdonami, Edoardo Maldi dà il nome a questa capsula in quanto personaggio di primissimo piano della ricerca nucleare italiana più che spaziale. Faceva parte ragazzi via Panisperna, cioè del gruppo di fisici di cui facevano parte anche Oscar D'Agostino, Emilio Segre, Enrico Fermi e Rasetti, che immediatamente prima della Seconda Guerra Mondiale aveva fatto dell'Italia una delle principali potenze intellettuali e dal punto di vista anche della ricerca scientifica a livello mondiale. Poi insomma sappiamo bene come sono andate le cose, il gruppo si è diviso, Fermi andrà negli Stati Uniti per diventare una delle personalità di spicco della ricerca nucleare che ha portato anche, tra le altre cose, all'utilizzo della bomba atomica. Ma comunque un grande onore per
giusto,
noi.
Giusto, hai corretto giustamente. Sì, anzi. Sì.
E ricordiamo anche che Amaldi è stato il primo direttore del CERN.
Eh sì, hai perfettamente ragione. Comunque, per tutti i dettagli sulla vita, sulla figura di questo scienziato, è possibile tranquillamente consultare Wikipedia. È interessante anche appunto riscoprire queste persone di cui magari in Italia parliamo poco. È un po' il nostro vizio quello di non parlare quasi mai sufficientemente bene di noi e di ricordare magari solo le cose negative o peggiori. Invece lo spazio offre anche, grazie all'intitolazione di queste missioni, l'occasione di andare a risfogliare un po' i libri di storia o appunto le risorse web. Benissimo, se qualcuno di voi ce la farà a svegliarsi, il lancio sarà in diretta. Volevo anche segnalare che ESA ha messo a disposizione, io non sto seguendo granché Facebook in questi giorni, ma ha messo a disposizione su Google Plus una miriade di documenti molto ben fatti e di video abbastanza spettacolari che spiegano molto bene come vengono impiegati i soldi di noi contribuenti europei nella realizzazione, in questo caso, di un fantastico aggeggio spaziale che è necessario.
Quant'era, Marco, la cifra media per un cittadino europeo che viene...
Ma intorno ai 9 euro, intorno ai 9 euro all'anno, Quindi 9 euro delle nostre tasse sono destinate a pagare l'insieme di tutto i progetti spaziali europei, quindi il budget di ESA, per essere chiari. All'interno del budget di ESA, chiaramente, ATV è solo uno dei programmi, poi magari si può stare a discutere se il suo costo è spalmato su più anni o quant'altro. Comunque sappiate, cari amici europei, che 9-10 euro è quanto voi donate annualmente delle vostre tasse alla causa spaziale. Insomma,
sono indietro, lo so voi.
Anche a noi sì, sotto forma di tweet up in qualche modo ci sono tornati indietro, sì.
infatti assolutamente. Beh, sappiate che in questo budget da poco tempo contribuite a pagare anche lo stipendio di vari amici del forum. Un giorno faremo una rimpatriata su tutte le persone che da quando è partita l'avventura di Forum Astronautico, in un modo o nell'altro più o meno avventuroso, si sono trovate poi a lavorare nell'ambiente spaziale. Qualcosa di incredibile, ogni tanto ci penso. Vero, Michael?
No, mi sono perso l'inizio, anzi ci siamo persi tutti l'inizio del tuo intervento, quindi penso che tu stia parlando del fatto che molti utenti del forum in un modo o nell'altro lavorano in quell'ambiente. Beh, qualcuno già ci lavorava prima, qualcuno è una novità, sì.
Beh, diversi sono una novità, secondo me. Comunque, vabbè, ci torneremo.
Beh, a me arriva ESA Bulletin, costa, è un abbonamento molto a buon prezzo a questo punto.
Assolutamente, sì,
Tiradici.
Ci era capitato in passato, peraltro, di citare le modalità di abbonamento a ESA Bulletin. Chiediamo ai nostri ascoltatori, se vogliono approfondire, di lasciarci un commento sul blog di Astronauticast, in modo che possiamo ripubblicare il modo con cui tutti voi potete ricevere a casa una copia di una fantastica rivista patinata dedicata allo spazio, che è appunto l'ESA Bulletin, che viene spedita dall'Olanda a tutte le persone che semplicemente ne fanno richiesta, e poi è sempre scaricabile anche in formato PDF. Andiamo per ora in casa americana, perché Paolo Amoroso ci racconta come El Rock ha risolto un enigma vecchio di 40 anni, una cosa molto affascinante e in qualche modo vintage, ma ti assicuro, Paolo, che non è per questo che abbiamo assegnato a te il commento a questa notizia.
Sì, io definisco spesso questa sonda, il Lunar Reconnaissance Orbiter, dotata di un sofisticatissimo sistema di ripresa fotografica ad alta risoluzione che si chiama appunto LROC, la definisco questa sonda un po' un archeologo spaziale, perché sta fotografando, da quando è in orbita intorno alla Luna, molti siti di atterraggio di diverse missioni dei programmi lunari americano e sovietico degli anni 60 e 70, missioni con equipaggio, quindi Apollo, ma anche senza equipaggio, tra cui alcune del programma sovietico Luna. Ed è proprio a questo programma che si riferiscono queste notizie recenti, in particolare alcune foto del sistema di ripresa fotografica LROC hanno consentito di risolvere due misteri riguardanti due sonde automatiche sovietiche di esplorazione lunare, un mistero ingegneristico e un mistero scientifico. Parliamo in particolare delle sonde del programma Luna, che avevano il compito di atterrare, di raccogliere un campione di suolo lunare e di rimandarlo a terra con un modulo di rientro. Alcune di queste immagini riguardano in particolare la missione Luna 23, atterrata sulla Luna nel 1974. Ricordiamo che si trattava di un veicolo automatico sovietico. Di questa sonda, con questa sonda i sovietici riuscirono a rimanere in contatto su radio soltanto per 3 giorni e non fu possibile, nonostante vari tentativi, attivare il braccio robotico per prelevare il campione, metterlo nella capsula di rientro e farla ripartire verso la Terra. All'epoca non si capì bene quale fosse il problema, l'unica cosa che si sapeva è che la sonda era atterrata sul suolo lunare in maniera piuttosto dura, con una velocità più alta del previsto, e quindi già si intuiva che qualcosa era stato danneggiato. Ma le recenti foto della sonda LRO, quindi del sistema LROC, hanno consentito di svelare il mistero, capire qual era il problema che aveva impedito al braccio robotico di muoversi. Il problema è che la sonda aveva urtato il suolo lunare a velocità talmente alta che si era ribaltata su un fianco, quindi non solo non è stato possibile attivare il braccio robotico per prelevare il campione, ma tantomeno far partire, lanciare, non sarebbe stato nemmeno possibile lanciare il modulo di ritorno. E in questa foto molto dettagliata, tenendo conto appunto della quota delle condizioni di ripresa all'orbita lunare fino a un'altezza minima di 25 km circa, si distinguono chiaramente le parti principali di una sonda e soprattutto si vede chiaramente che è ancora, dopo tanti anni, distesa su un fianco. Quindi questo è il primo mistero ingegneristico. Si è capito esattamente che cosa era successo in quel lontano 1974. L'altro mistero svelato dal sistema LROC riguarda la successiva missione del programma automatico Luna, in particolare la Luna 24, atterrata questa volta con successo nel mare Crisium, a pochi chilometri di distanza dalla missione precedente, quindi da Luna 23, nel 1976. Questa volta la missione ha avuto completo successo, nel senso che il sistema robotico è riuscito a prelevare con un sistema di carotaggio un campione di circa 170 grammi fino a una profondità di circa un paio di metri sotto il suolo lunare, a metterlo nella sonda di rientro e a rispedirlo a terra. Ma analizzando questo campione gli scienziati si resero conto che la composizione chimica e il tipo di rocce presenti in questo campione non coincidevano con le rocce, la composizione tipica del suolo circostante, quindi nella zona del mare Crisium in cui era atterrato Luna 24. E le foto recenti di L. Rock hanno consentito di spiegare perché la composizione è diversa, perché si è visto qual è il contesto geologico della zona in cui è stato effettuato il prelievo del campione. Sapere esattamente per un geologo dove è stato prelevato un campione è fondamentale per stabilire la storia geologica del luogo e interpretare meglio ciò che vede direttamente nell'analisi del campione. Informazione che era mancata nel caso di Luna 24 perché la sonda non era dotata di sistemi di ripresa fotografica. Però l'immagine dall'alto di L. Rock ha consentito di vedere, di accorgersi molto chiaramente che Luna 24 era atterrato a pochi metri di distanza da un cratere di grandi dimensioni rispetto alla sonda, quindi circa 64 metri di diametro, il quale cratere aveva scavato in profondità frammenti e rocce che aveva espulso tutto intorno, quindi nella zona di detriti su cui è atterrato Luna 24. Quindi il campione, si è avuto conferma da queste immagini, riguardava proprio quelle rocce che in realtà non si trovavano in superficie, ma che erano sotto il suolo lunare, quindi sotto il sottosuolo, e che l'impatto del cratere, la creazione del cratere, aveva espulso all'esterno. Quindi Luna 24 era atterrato su un campo di detriti ed è proprio rocce di quel tipo che la sonda aveva prelevato e che quindi gli scienziati avevano analizzato. Allora, questa volta è stato possibile capire, quindi si è avuta la soluzione anche di questo mistero, e intuendo che effettivamente non si trattava delle rocce tipiche della zona del mare Crisium. Quindi stiamo seguendo con grande interesse storico e anche con grandissima curiosità da appassionati di spazio queste rilevazioni archeologiche dall'alto, insieme con il lavoro scientifico che fa normalmente, della sonda LRO. Vedremo in futuro se questa sonda Indiana Jones riuscirà a svelare qualche altro mistero dell'esplorazione lunare del passato.
Paolo, mi chiedevo una cosa, secondo te non trovi affascinante l'idea, per esempio, al di là di scoprire un mistero dal punto di vista storico, l'immagine di un vecchio ingegnere russo che aveva lavorato da dietro la cortina di ferro a questi progetti che poi per anni, volenti o nolenti, non hanno saputo nulla della loro creatura? Di solito a spedizioni di una certa importanza si dedicano anni se non decenni di lavoro. Che cosa avrà provato, secondo te, uno di questi ingegneri alla vista delle immagini di LRO? Secondo me, se sono ancora in vita, deve essere stato un momento molto commovente, quasi come ritrovare così il corpo di un caro o di una persona così che si credeva perduta e quantomeno si è chiusa una storia, no?
Sì, mi chiedevo la stessa cosa e sarebbe bello che qualche appassionato russo magari o qualche ricercatore raccogliesse un po' le impressioni di questi veterani, ma nonostante la facilità con cui ormai noi appassionati riusciamo a comunicare con i protagonisti dell'esplorazione spaziale del passato, è ancora difficile per noi avvicinare i protagonisti del programma spaziale sovietico degli anni 60 e 70. Non so, è molto facile iscriversi a mailing list che raccolgono per esempio veterani NASA del programma Apollo, con cui discutere direttamente dei tecnici, degli ingegneri che hanno progettato o costruito direttamente questi sistemi, ma è ancora difficile entrare in contatto con questi ingegneri, con questi tecnici russi, ma sarebbe molto bello.
È proprio così. E assolutamente, chissà, ci sarà magari l'occasione di approfondire, me lo auguro. Però tornando in casa europea, Paolo, non possiamo non parlare di una scadenza che, un po' come il lancio di ATV, cade proprio domani. La scadenza è quella della richiesta da ESA per l'arrivo delle lettere di interesse per una missione di tipo S-Class, cioè diciamo una classe agile, leggera, small, che l'Agenzia Spaziale Europea vuole lanciare nel 2017. Ed è proprio questa la notizia che Luca Frigerio ha preparato sul portale Astronaut News a uso e consumo di noi chiacchieroni, anzi di me nel particolare, e proprio perché l'Agenzia Spaziale Europea ha deciso che il 15 giugno 2012 alle 12 esatte cadrà la deadline per la presentazione delle proposte delle missioni candidate a essere selezionate per diventare una di queste missioni small size, e che appunto, dicevo, verrà lanciata nel 2017. La situazione è stata seguita da un giornalista della BBC che appunto ha approfondito le modalità con la quale l'Agenzia Spaziale Europea selezionerà i possibili concorrenti. Appunto, intanto serve una lettera di interesse che va inviata entro domani a mezzogiorno. Ma l'idea dietro a queste missioni qual è? Quella di realizzare un carico utile che sia molto leggero, molto compatto, veloce, tant'è che sostanzialmente tutta la missione dovrà essere sviluppata nel giro di 4 anni, e l'intento è ovviamente quello della ricerca scientifica, ma soprattutto quello di stimolare la formazione di nuovi posti di lavoro, di stimolare l'interesse da parte di così aspiranti ingegneri aerospaziali che proprio per la costruzione di missioni di questo tipo possono rimpolpare un po' le fila di una classe di lavoratori che sembra essersi sempre più assottigliata nell'ultimo periodo per quanto riguarda l'Europa, cosa che però penso, dalle letture che faccio, sia una situazione condivisa anche dagli Stati Uniti, vogliamo anche forse per il declino dell'esplorazione spaziale del cosmo anche da parte dell'uomo, che sicuramente ha impiegato più persone, più risorse di quante non se ne siano spese fino ad oggi per l'esplorazione automatica del cosmo. Tanto è vero che il responsabile di ESA che sta seguendo la situazione ha dichiarato testualmente: siamo alla ricerca di persone innovative con un'idea intelligente già disponibile e che necessiti di un finanziamento il più piccolo possibile. Una missione di tipo S-Class sostanzialmente ha un solo vincolo, cioè quello di rientrare nella Cosmic Vision dell'ESA, cioè il documento guida di tutte le attività scientifiche della nostra agenzia spaziale. Data la natura di fast and small, cioè veloce e piccolo, della filosofia S-Class, i progetti non potranno certamente imbarcare sofisticate strumentazioni, per esempio come quelle che abbiamo sulle sonde destinate allo spazio profondo, ma più verosimilmente si tratterà di telescopi spaziali di tipo compatto o esperimenti di fisica fondamentale che si dovranno svolgere nell'ambiente microgravitazionale dell'orbita bassa terrestre. Come dicevamo, lo sviluppo e la realizzazione di questo progetto non potrà eccedere i 4 anni. Se facciamo due conti, siamo nel 2016, insomma, quindi un anno dopo dovrà avvenire il lancio. E un eccellente esempio di questa filosofia è il satellite dell'Agenzia Spaziale Italiana, l'Ares, di cui ricordo abbiamo già parlato 2 o 3 episodi fa, che è costato solo 8 milioni di euro, che sono cifre molto piccole nell'ambito spaziale, ed è stato lanciato lo scorso 13 febbraio nel volo inaugurale del nostro nuovissimo vettore europeo Vega. Le missioni small size sono una vera e propria novità all'interno del Science Program di ESA, che fino a questo punto prevedeva delle missioni principali o L-class lanciate a bordo dell'Ariane 5 e missioni, diciamo, di media caratura o M-class lanciate con i missili russi Soyuz. Quindi sono le S-class, missioni costruite su misura per il nuovo lanciatore Vega, che pare essere appunto il più probabile candidato a portare nello spazio la missione che sarà selezionata. Interessante, vedremo, perché è bello vedere movimentarsi il mondo dell'esplorazione spaziale, anche se sappiamo siamo un po' bocca asciutta dal punto di vista dell'esplorazione MAND. E a questo punto direi che con le notizie principali abbiamo chiuso. Non so se voi avete qualche cosa dell'ultima ora, perché altrimenti passerei al momento del ringraziamento dei nostri donatori e della Questua, tanto amata dai nostri ascoltatori. Tutto tace, non so se la linea è caduta o se stanno annuendo tutti, perché posso tranquillamente passare al momento preferito dal nostro Michael, quasi quasi mi viene, mi viene la tentazione di farlo, di farlo fare a lui. Ma allora,
io che parlo.
come Michael?
Sono sempre io che parlo, è giusto che ogni tanto a qualcuno che batta cassa con una voce diversa magari stimola.
Va bene, speriamo che stimoli la donazione più che, che a lasciare a gambe levate l'ascolto del nostro podcast. Questo intanto possiamo cominciare col ringraziare le donazioni che ci sono giunte negli scorsi 7 giorni. Abbiamo 2 donazioni ricorrenti. La prima è del nostro Gianpietro Ferrario, Mr. Modesty su Forum Astronautico, con la sua donazione ricorrente di 5 euro. E subito dopo Giovanni Salvatori, anche lui con una donazione ricorrente da 3 euro. Ringraziamo i nostri 2 donatori e ricordiamo che il denaro che ci hanno inviato sarà sicuramente utilizzato per continuare a mantenere l'infrastruttura tecnologica di Forum Astronautico, magari per implementarla in futuro. Scusate, intendevo dire non di Forum Astronautico ma di Astronauticast. Non vorrei mutuare Michael, ma ogni tanto non ce la posso fare. E la proposta è sempre la stessa, ormai la sapete davvero a memoria. Noi come redazione vi invitiamo ad abbonarvi al nostro podcast, così come fareste con una rivista scientifica di quelle che si trovano in edicola. Ormai i prezzi stanno un po' lievitando, a 5 euro si compra abbastanza poco, ma insomma via, una donazione ricorrente da 3 o da 5 euro al mese può essere appunto vista come l'abbonamento alla vostra rivista di astronautica preferita, rivista che non esiste più sul panorama italiano. E allora noi usciamo con questo periodico settimanale in audio, speriamo di tenervi compagnia e di informarvi in maniera efficiente, e crediamo giusto che voi contribuiate al nostro sforzo con una piccola donazione, anche per dare valore al lavoro che svolgiamo per voi. Quindi assolutamente non ho altro da aggiungere, perché vedo Paolo ai microfoni dello studio Cloud di Milano che scalpita perché è pronto per lanciare il suo Space 101, e io che non ho assolutamente preparato la sigla mi toccherà aggiungerla in post produzione tra le risate. No, fermi tutti. Quasi impossibile non sentire la frenesia della taranta che ci possiede durante questa sigla, e tutti quanti ci muoviamo ritmicamente sulle sedie. Paolo, a te la parola.
Grazie per questa sigla ritmo frenetico, e in questo episodio parliamo di propulsione spaziale. Lo facciamo prendendo spunto da una scena tipica da film di fantascienza, in cui magari vediamo un'astronave con un motore a razzo acceso con fuoco e fiamme che escono da ugelli di scarico, e questa scena va avanti o si ripete in scene successive, insomma, per un tempo abbastanza lungo. In realtà i motori a razzo a propulsione chimica delle tipiche missioni spaziali rimangono accesi per una frazione molto molto piccola del tempo totale che dura la missione. Vengono accesi soltanto in alcuni momenti in cui si deve modificare la traiettoria del veicolo spaziale o avviare, iniziare la missione o concludere, e per il resto la navigazione, il movimento e il mantenimento nello spazio è affidato interamente agli effetti della gravitazione o del nostro pianeta, per esempio per missioni in orbita terrestre, oppure di altri corpi del sistema solare per missioni al di là dell'orbita terrestre. Facciamo qualche esempio. Una tipica missione orbitale, magari una missione con equipaggio, in stile di quelle che si facevano negli anni 60 con una capsula con qualche astronauta di equipaggio. Allora, i motori a razzo vengono accesi al momento del lancio e tenuti accesi per una decina di minuti, dopo i quali il veicolo spaziale, quindi la capsula, la parte finale del razzo, si trova in orbita. A questo punto i motori vengono spenti e il veicolo, la capsula, se è stata inserita nell'orbita corretta, prosegue il suo movimento intorno alla Terra. Per rientrare nell'atmosfera, i motori a razzo della capsula vengono accesi per qualche altro minuto, Dopodiché che è ancora la gravità che fa il resto, quindi prevale la forza di gravità e la capsula rientra nell'atmosfera. Quindi immaginiamo una missione di qualche giorno o di qualche settimana nella quale i motori a razzo sono rimasti accesi in totale per poche decine di minuti, considerando l'accensione al lancio, l'accensione dei retrorazzi e magari qualche altra accensione, sempre di pochi minuti, per delle correzioni di orbita o degli spostamenti. Facciamo un altro esempio, una missione lunare, una missione Apollo, in cui la prima parte è simile, quindi un'accensione del razzo vettore al momento del lancio, sempre di una decina di minuti, l'inserimento in orbita, la riaccensione dei motori a razzo per circa 5 minuti per spingere via il veicolo spaziale dalla forza di gravità della Terra, far lasciare il campo gravitazionale terrestre e dirigersi verso la Luna. Qualche giorno dopo un'accensione di altri 5 minuti circa per inserirsi in orbita lunare, e ipotizziamo che si tratti di una missione simile a quella di Apollo 8, quindi una missione orbitale intorno alla Luna. Dopo qualche decina di ore si possono riaccendere sempre per circa 5 minuti i motori a razzo e per dare la spinta alla capsula per tornare a Terra. A questo punto non servono nemmeno i motori a razzo, se non per qualche breve correzione di orbita, quindi accensioni di pochi secondi o al massimo di qualche minuto durante il viaggio Luna-Terra, alla fine del quale la capsula può rientrare in una missione di questo tipo. La traiettoria è fatta in modo che la capsula possa rientrare senza ulteriori accensioni dei motori a razzo. Quindi ci rendiamo conto che queste immagini da fantascienza, queste ambientazioni da fantascienza in cui i motori rimangono quasi sempre accesi è un po' lontana dalla realtà delle reali missioni spaziali in cui i sistemi di propulsione sono razzi di tipo chimico, razzi che funzionano con qualche tipo di reazione a combustione. Anche per questo episodio abbiamo terminato, vi aspetto al prossimo episodio di Space 101, ricordandovi come sempre che questa è una rubrica 2.0 a cui potete contribuire con le vostre domande e curiosità. Grazie.
Perfetto Paolo, sarebbe stato ancora più perfetto se io non avessi chiuso per errore il browser sul secondo computer di supporto alla regia e avessi potuto fare il gong che tutti quanti amiamo tanto, però ho già dato molto dal punto di vista spettacolare con la sigla introduttiva, sono sicuro che non te la prenderai. Tra l'altro chiudendo il browser ho anche chiuso la news docket, ma se non ricordo male, se la memoria non mi inganna, alle spalle della rubrica di Paolo abbiamo la parte dedicata ai link della settimana, per cui vediamo, quello con l'aria più da furbetto dovrebbe essere, so che erano Michael e Riccardo, chi tra voi due si vuole prendere l'onere di seguire le orme di Paolo?
Io mi prendo l'onere seguendo rigorosamente la scaletta e vi voglio parlare del Gateway to Astronaut Photography, che è un sito. In realtà, secondo me, qualche volta ci è già capitato. Marco, c'è un po' di eco in faccia, mi puoi mutare la tua postazione?
Sì, faccio al volo, scusate.
Prova microfono, ok, mi sento solo io. Dicevo, The Gateway to Astronaut Photography, che forse è un sito che abbiamo già nominato in tutti questi anni di podcast, secondo me è già capitato, ve lo riesumo perché ultimamente siamo abituati a vedere via Twitter o comunque sul web questi bellissimi timelapse fatti dalla stazione spaziale, ne abbiamo parlato anche noi tra l'altro di queste cose, e dove potete pescare i fotogrammi attraverso i quali sono costruiti questo timelapse? Beh, li trovate proprio su questo sito. Non raccoglie solamente le foto della stazione spaziale, infatti potete trovare le foto anche delle missioni Mercury, Gemini, Apollo. Tra l'altro per le missioni Apollo questo sito si può andare a vedere per andare a pescare, non so, tutte le fotografie che realmente sono state scattate sulla superficie della Luna, perché un argomento tipico da complottista è: ma guardate tutte queste foto così belle. No, in realtà andate lì, lì ci sono tutte le foto scattate, troverete anche quelle sfocate, quelle sovraesposte, quelle, insomma, c'è di tutto. Comunque, tornando alla stazione spaziale, ci sono i fotogrammi a piena risoluzione delle, diciamo, delle foto utilizzate per il timelapse. E c'è anche una sezione video dove ci sono i timelapse grezzi, cioè montati semplicemente come sequenze di foto. Poi vabbè, noi ovviamente siamo abituati a vedere magari anche qualche filmato più spettacolare con, non so, con la musica aggiunta o con altri effetti magari per migliorare il tutto, che magari sono fatte da terze persone, però come base usano proprio questi, proprio le fotografie che trovate qui. Alcune fotografie le trovate anche sul sito ufficiale della NASA, dove ci sono le gallery di missione, però lì non è che ci sono tutti quanti gli scatti, invece qui trovate proprio tutti quanti gli scatti, come vi ho detto prima. Quindi anche per quanto riguarda non so, le aurore boreali oppure i tentativi di fotografare le stelle dalla stazione spaziale, troverete anche, diciamo, le foto che invece non sono venute, quindi quelle estremamente mosse, e insomma, per farvi capire che insomma non, cioè, non è una cosa che viene al primo colpo, ma insomma adesso in particolare sia Petit che Kuipers sono, cioè, ormai ci hanno fatto la mano, sono diventati bravissimi in queste cose, però potete rendervi conto bene di quello che succede. E a braccetto con questo sito c'è anche un canale di YouTube che si chiama NASA Crew Earth Ops. Comunque il link lo trovate sempre nelle note dell'episodio, dove praticamente sono rimbalzati gli stessi filmati che trovate sul sito di prima. Però magari se voi siete anche, avete un canale su YouTube, vi potrebbe tornare comodo iscrivervi al canale corrispondente YouTube di questo sito, e così quando ogni volta che viene caricato un video nuovo avete la notifica immediatamente, o comunque vi arriva tramite il digest settimanale di YouTube. Tutto qui.
È bravo il Riccardo, sempre attento.
Grazie
anche agli aspetti.
Riccardo, sì? Marco magari è mutato, quindi mi riprendo io per un attimo lo scettro della regia, faccio un po' da passaggio di consegna in questo caso.
Facciamoglielo credere. Sì, Michael, scusa, vai.
Mi avete tolto questa illusione di potere che mi mancava un pochino. È un po' rilassante, però tendo a distrarmi, mi sono reso conto di questa cosa, non dovendo tenere i fili di tutto il teatrino, mi tendo a distrarre un attimino. Ma non sono distratto perché mi sono accorto dalla scaletta che la parola è mia, in realtà stavo ascoltando rapito le parole di Riccardo, però l'altro link della settimana è quella cosa che se Foro Astronautico fosse Wikipedia, sarebbe praticamente uno degli articoli da vetrina, quelli che hanno la stellina vicina, sono considerati l'esempio principe di come dovrebbe essere Wikipedia. In questo caso Foro Astronautico, vorrei che fosse sempre così, in realtà mi piacciono anche gli off topic e le cose divertenti, ma in questo caso è veramente l'essenza di quello che il forum vuole essere. La settimana scorsa, lunedì, è stato aperto un post, tra l'altro, da un utente nuovo che ha soltanto 5 post al suo attivo, con una domanda in cui, tra l'altro, con lo stile di certi utenti nuovi che si scherniscono e si vergognano quasi di fare delle domande che chiedono un po' stupide, ha fatto una domanda abbastanza complessa, abbastanza intelligente, sulla conicità, sull'inclinazione dell'angolo del tronco di cono del modulo di comando Apollo, in confronto specialmente a Mercury e Gemini e alla Soyuz. Da quello ne è scaturito, e vi invito a leggerlo da cima a fondo, un thread stupendo, perché si sono visti sia le opinioni degli utenti più esperti, come il nostro Peppe, e le considerazioni sono andate dalla tecnica di volo, dal fatto che le capsule devono avere una certa portanza, una capacità di manovra, e come questo angolo va a incidere, oppure anche sulla tradizione. A volte certe scelte di design non vengono dalla tecnica, ma vengono in realtà dalla tradizione o dalla preferenza di un progetto di una determinata azienda per quanto riguarda gli Stati Uniti rispetto ad altri. Tutte queste cose qua hanno portato a parlare di una serie di progetti abbandonati, di what if e così, che in una sola pagina di thread, un thread che non si è trascinato per migliaia di post, è praticamente esaurito, ma che ha una densità di informazione e di competenza straordinaria, direi che non possiamo chiedere di meglio. Quindi vi invito a vedere il thread, nel link dell'episodio, perché ovviamente i nostri URL non sono troppo user friendly, quindi dovrei darvi il numero 17323, il topic 17323. Comunque andate a vedere il link sulle note dell'episodio e leggetevi tutto il post, perché quello è il forum astronautico che ci piace.
E invitiamo anche tutti gli utenti a fare altre domande, curiosità di questo tipo, a chiedere curiosità di questo tipo. Alcune anche a noi con la rubrica Space 101, quelle che riguardano appunto i temi che trattiamo anche.
Ecco, questa non era da 101, era un
No,
po' da
no,
corso
decisamente
avanzato,
no.
Paolo. Era da corso avanzato.
Infatti. Era da specialistica questa, sì.
Era da Space 2, diciamo.
Ok, allora, dopo aver lasciato con piacere il controllo del joystick al buon Michael, riprendo però i comandi perché direi proprio che siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Vediamo se mi riesce l'effettino alla Franco Solerio, gli amici di Digitalia che salutiamo e anzi invitiamo tutti gli ascoltatori a sintonizzarsi sulle loro frequenze.
Oh.
Hai visto, Michael? Le finesse che si curano. Va bene che il tipo di musica può essere un po' opinabile, sembra un po' un sottofondo da altro genere di film.
No, dai, c'è di peggio. Cioè, ci sono delle canzoni che hanno veramente quell'impressione lì che ho colto al volo quando volevi dirla, ma in questo caso no, è molto molto bella. L'ho apprezzata. Ogni volta che fai tu la regia, io apprezzo molto questa sigla di chiusura.
Oh, grazie, caro. Sono quasi alle lacrime. Bene, bene. Allora, partiamo questa volta all'inverso, dal più vicino. Io passo subito la parola a Paolo Amoroso nei Cloud Studios di Milano per i saluti finali.
Saluti da Paolo Amoroso.
Seguiamo con il nostro Luigi Morielli da Ovest Ticino.
Un saluto a tutti da Carmagnola.
Riccardo Rossi.
Con questa musica non posso che dirvi buonanotte da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Ria.
E su, fino in Germania da Michael Sacchi. E
Auf Wiedersehen da Monaco.
una buonanotte a tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato in diretta, imbucati sul nostro Hangout, e invece una buona giornata, buon pomeriggio a tutti quelli che ci stanno ascoltando in differita. A giovedì prossimo e fino ad allora ad Astra.